Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
Bene, buonasera a tutte e tutti, benvenuti insomma in questo nuovo talk all'interno del festival Gemini Festival, talk dedicato al diritto d'autore. Diamo il benvenuto, in realtà salutiamo anche gli ascoltatori e le ascoltatrici che ci stanno sentendo dallo streaming Gemini su gemininetwork.it. Un talk inserito all'interno insomma di questo festival, la seconda edizione del Gemini Festival. Siamo al Ceseo Pedro di Padova e ci vede appunto tutti uniti oggi in questo momento a dibattere e parlare di un tema a noi molto molto caro in quanto radio, in quanto attivisti, in quanto musicisti, artisti, insomma, o semplicemente persone interessate al tema. Io mi presento, sono Maria Angela Ciriello e faccio parte della sede torinese di Gemini da Border Radio, che è una radio appunto che si occupa da anni di diritto d'autore in qualche modo. Ma presentiamo appunto i nostri ospiti di questa sera. Siamo molto contenti di avere con noi due figure che ci aiuteranno un po' a orientarci nel tema complesso, lo scopriremo anche per loro, del diritto d'autore. Parliamo appunto dell'avvocato Simone Liprandi, esperto esperto di diritto d'autore, ma appunto di diritto della comunicazione e nuove tecnologie, fondatore del progetto Copyleft Italia, molto caro a Border Radio, e tra i principali divulgatori anche sulla cultura open, e appunto curatore del primo manuale sulle licenze Creative Commons, ma arriviamo anche a questo. E poi abbiamo Adriano Bonforti, benvenuti. Fondatore di Patamu, che è appunto una piattaforma che permette di generare una prova d'autore con valore legale internazionale, ma tante altre cose che poi ti chiederemo un attimo di approfondire anche rispetto allo stato attuale. Con Simone e Adriano volevamo oggi dare un po' un taglio legato chiaramente al diritto d'autore, ma anche al rapporto che questo tema arduo ha con noi, che siamo insomma in gran parte in questa sede insomma persone che hanno a che fare col mondo della radio, come dicevamo, però la questione diritto d'autore porta con sé una serie di complicazioni anche su altri temi che non sono solo appunto quelli legati strettamente alla musica, no? Perché parlando di radio normalmente ci si immagina subito, no, l'aspetto musicale, si parla in generale di proprietà intellettuale, questioni legate appunto all'accesso anche alla cultura e quindi ai prodotti dell'ingegno, e quindi non possiamo che partire, abbiamo chiesto un po' questo ai nostri ospiti, anche dalla recente, ultimissima direttiva sul copyright che è appunto in fase di recepimento in Italia, e volevamo partiamo direi a questo punto da Simone Liprandi, inquadrare un po' con te Simone lo stato attuale delle cose, nel senso che la direttiva è appunto siamo in fase di studio, ma...
No, in realtà, allora, è bizzarra sta cosa, perché alla data di oggi il decreto, sappiamo che il decreto di recepimento, sì, cioè il decreto, cioè l'atto normativo del legislatore italiano che serve per importare i principi della direttiva europea nella legge italiana. Questo è stato approvato il 4 di novembre, lo sappiamo. Sappiamo anche che è stato firmato da Mattarella, quindi la controfirma del Presidente della Repubblica, quindi come dire, sappiamo già di che morte dobbiamo morire, ma non ce l'hanno ancora detto bene, nel senso che non abbiamo ancora visto la bozza. Cioè la bozza, il testo definitivo. Abbiamo visto delle bozze, che sono quelle che erano circolate in una prima approvazione il 5 di agosto, che poi aveva creato un po' di critiche, fra cui anche una pesante dell'antitrust,
sì,
e anche da esperti del settore e anche a livello politico, e quindi hanno deciso di rimetterci le mani. Quindi non sappiamo, ci manca questo pezzo qua, abbiamo visto questa bozza e a me sono arrivate voci di corridoio, ma finché sono voci di corridoio non sappiamo dire molto. Però ecco, la voce è che le modifiche inserite da agosto ad oggi non sono così drammatiche, non è che abbiano stravolto particolarmente il testo, però hanno fatto delle limature. Cosa bizzarra che oggi, pur essendo il termine, doveva essere 7 di giugno in teoria il termine voluto dal legislatore europeo, mm-hmm. quindi già l'abbiamo bucato di 2 mesi.
Sì.
Poi sai, agosto non, in Italia non si può fare altro, quindi si è fermato tutto fino al 10 di settembre, quando ci hanno rimesso le mani, poi sai, le settimane passano come nulla, e quindi 4 di novembre è stato approvato, però io non l'ho ancora visto in Gazzetta Ufficiale, quindi è difficile pronunciarsi. So che non ci saranno le modifiche che vedremo, non saranno così stravolgenti. Tra queste però ce ne sono alcune riguardanti il ruolo della SIAE nella concessione di permessi, ripeto, da quello che mi hanno detto persone che hanno partecipato ai lavori di limatura di questo decreto, al ruolo della SIAE, in generale delle collecting societies italiane, per dare licenze agli internet service provider per questo nuovo diritto che si è creato. Non riguarda molto l'aspetto musicale, riguarda più che altro la grande novità di questa direttiva sono mm-hmm. i diritti degli editori di giornale. È stato creato un nuovo diritto, non so se chiamarlo un diritto connesso, sì. perché difficilmente puoi chiamarlo diritto d'autore se è degli editori, no? Quindi è diritto d'autore, per sua definizione, è un diritto dell'autore, della persona che crea. Questo è un diritto che per sua definizione, ed è una scelta del legislatore europeo, quindi noi non potevamo fare nulla su quello, è dell'editore, il quale può dare o non dare permessi per l'utilizzo delle news, quindi parliamo più che altro di editori di giornali di informazione, per la loro diffusione attraverso i social media. Qual è la questione di fondo? È che si sono accorti che i vari i lettori di news, i frequentatori del web si accontentano dello snippet, si accontentano dell'anticipazione della notizia dove c'è il titolo e un piccolo estratto di testo preso da un articolo di Repubblica, Stampa, Corriere della Sera, Huffington Post, quello che volete, e non cliccano più per andare a vedere la fonte originaria, e questo ovviamente porta via un sacco di traffico e quindi un sacco di introiti a coloro che effettivamente investono per fare il contenuto, e ne portano invece tantissimo a dei soggetti che stanno fuori dall'Italia e che in un certo senso si approfittano, con le virgolette, del lavoro di altri. Allora, per riequilibrare un po' questa situazione, il legislatore europeo ha detto: in tutto il territorio dell'Unione Europea creiamo un diritto, quindi vari Facebook, un diritto apposito a favore degli editori di giornali. E quindi vari Facebook, Twitter, tutti coloro che fanno questo giro, anche Google News, no? Che ti fa l'estratto della notizia, te la fa vedere come anteprima, mm-hmm. e tu non vai più a leggerla perché è talmente fatta bene quella per cui ti accontenti. Questo per gli editori di giornali era ovviamente deleterio, allora per riequilibrare ecco che si sono inventati questo diritto. Il problema è che i service provider devono farsi dare una licenza dai vari fornitori di contenuti per poter poi continuare, devono pagare una sorta di obolo per continuare, per permettere che queste notizie, che questi articoli continuino a circolare sulle loro piattaforme. Visto che mio cellulare che cazzo. E visto che gli utenti, lasciatelo pure lì. E visto che gli utenti ormai non puoi fermarli, nel senso che ormai la gente si è drogata, non è che adesso gli puoi dire: ah, scusa, stavamo per 15 anni stavamo scherzando, no? E sui social non puoi mettere le news. No, ormai la gente continuerà a farlo, semplicemente bisogna compensare coloro che investono nella creazione di questi contenuti e che quindi in un certo senso poi dovrebbero far ricadere questo introito anche sugli autori, cioè sui giornalisti, sugli articolisti. Che poi questo succeda davvero non lo sapremo. Il problema è come fare questa cosa, cioè come far sì che, cioè come costringere Facebook, Google, Twitter, Instagram a pagare un obolo agli editori di giornali. E lì ecco che si è infilata SIAE, cioè dice: ok, te lo diamo noi la licenza cioè te lo diamo noi, possiamo anche farlo noi, ad esempio. È aumentato anche il ruolo di Agicom, ad esempio, hanno attribuito delle competenze ad Agicom che prima non aveva. Quindi, vabbè, prima avevamo SIAE che si occupava del diritto d'autore, adesso da un po' di anni abbiamo anche un altro ente che direi forse un po' più affidabile dal punto di vista della sua terzietà, della sua imparzialità, perché è una authority pubblica, quindi non porta gli interessi degli autori o degli editori, quindi fa da vigile controllore. Però c'è anche da dire che è un ente che di diritto d'autore non si è mai davvero occupato, perché l'autorità garante delle comunicazioni non è proprio il suo lavoro fare il diritto occuparsi di diritto d'autore. Al contrario, se hai una struttura e anche un know-how radicato in un secolo e mezzo di storia per occuparsi di diritto d'autore, che poi lo faccia bene o male è un altro discorso. Quindi la situazione non andrà a semplificarsi, andrà a complicarsi sicuramente, anche perché non si capisce bene, ripeto, come alcune cose come verranno fatte, finché non abbiamo sto benedetto decreto definitivo. Il pezzo che manca è la firma della Cartabia, no? del ministro della giustizia, perché governo, Presidente della Repubblica, controfirma del guardasigilli, come si dice, che come dire, abilita la messa in gazzetta ufficiale. Ci aspettavamo che fosse già questa settimana, sinceramente, perché 4 di solitamente dopo una quindicina di giorni va in gazzetta ufficiale. È che hanno tante cose probabilmente che sono in coda e non è, oggi 20 di novembre non lo sappiamo. Io lunedì sono a Verona a fare un convegno sulla direttiva copyright e arriviamo lì senza il decreto.
Esatto. E facevi riferimento prima anche a una questione importante legata, diciamo, all'antitrust, perché in realtà poi ci sono state delle consultazioni pubbliche rispetto alla direttiva europea a luglio, che però non sono state proprio tanto pubbliche, nel senso che non tutti i portatori di interessi sono stati appunto invitati, per esempio i più grandi dall'altro lato, parliamo di Wikimedia o Creative Commons Italia, in realtà non hanno partecipato a quelle consultazioni di luglio, ma poi ad ottobre.
Esatto, quello di ottobre l'avevo ascoltato, anche lì è su un piano che è ancora diverso rispetto a questo del diritto degli editori, ma era quello sull'articolo 14 della direttiva, che è un tema molto di nicchia, però riguarda i diritti sulle riproduzioni delle opere d'arte in pubblico dominio. E quindi tocca coloro che si occupano di conservazione del patrimonio culturale, no? E anche coloro che poi lo digitalizzano a conoscenza del popolo del web, quindi Wikimedia e altri enti che fanno iniziative di quel tipo. E lì sì, no, c'era stata l'audizione, erano stati ascoltati, l'avevo anche registrata e poi l'avevo ripubblicata sui miei canali perché era interessante, avevano parlato la collega De Angelis per Creative Commons e Yolanda Pensa per Wikimedia Italia. Anche lì non sappiamo ancora se hanno accolto, no, secondo me no. Secondo me li hanno fatti parlare perché hanno fatto vedere che hanno ascoltato tutti, però poi sono andati dritti sulla loro strada sul famoso articolo 108 del Codice Beni Culturali, che è una cosa bizzarra che abbiamo solo noi in Italia, di questo diritto sulle riproduzioni dei beni culturali, e sostanzialmente crea una sorta di copyright artificiale su Michelangelo, Bernini, cioè in quanto bene culturale tu devi pagare qualcosa per riprodurlo, anche se Michelangelo il diritto d'autore non l'ha mai visto, cioè il paradosso è quello, cioè il copyright nasce nel 1700, il concetto di diritto di riproduzione, e quindi questi qua non l'hanno neanche mai visto, sono opere che sono nate in pubblico dominio e sono andate avanti in pubblico dominio finché qualcuno ha inserito nel codice dei beni culturali questo articolo. L'hanno già un po' stemperato, nel senso che hanno già inserito una serie di eccezioni, quindi nel mondo del no profit, della didattica, della scuola, dell'università, effettivamente non lo devi versare questo diritto, però riproduzioni commerciali, non so, case editrici che devono fare, che hanno bisogno di un'immagine, di un quadro come copertina di un libro, e anche se è Leonardo da Vinci, anche se è Raffaello, devi pagare. Devi pagarlo non ai parenti di Raffaello o esatto, di Leonardo, come sarebbe nel concetto di diritto d'autore, ma lo paghi all'ente che ha in custodia il bene, quindi devi anche finché parliamo di Raffaello e Leonardo sai benissimo qual è l'ente, ma quando parliamo di riproduzioni di opere più cioè magari non così famose, ma che sono comunque qualificate come bene culturale, e anche quella è una complicazione, cioè andare a beccare, non so, in un piccolo comune, no, l'affresco che sta in una villa palladiana, che però è di un privato, il quale però non si interessa a questa villa, l'ha comprata anni fa e la tiene lì chiusa. Tu hai la foto, non la puoi riprodurre perché in teoria dovresti chiedere questo diritto di riproduzione anche se l'affresco è del 1700.
Certo.
Quello è.
Allora, sono tutti spunti che oggi cerchiamo di raccogliere perché appunto in realtà anche per tutto il tema immagini, lo accennavo prima, è molto utile anche per noi radio, no? Perché tra l'altro alcune delle radio hanno avuto anche esperienze legate proprio all'utilizzo, diciamo, di immagini e questioni di diritti legate alle immagini, però ci serve anche un po' per orientarci, metterci un po' qualche pulce, no? Per approfondire anche tutto il concetto di pubblico dominio, cioè quando produciamo dei contenuti per le trasmissioni o per appunto anche a scopo didattico, uno crede di fare la foto al monumento e di poterla utilizzare. In realtà in Italia abbiamo ancora questo cavillo in più, insomma, che è abbastanza...
anche sulla musica, esatto. Il pubblico dominio è una chimera che si allontana sempre, cioè il rincorre si allontana sempre, cioè uno dice a un certo punto prima o poi questi 70 anni della morte dell'autore passano. Sì, è vero, innanzitutto devi sapere chi è l'autore e quando è morto, cosa
o
che
quali
non
sono gli
sempre
autori.
Esatto, non sempre è così noto, no? È chiaro che se parliamo dei Doors sai chi è l'autore, se parliamo dei Queen sai chi è. Già non sai se è morto in quel caso. Ottima osservazione. Bella battuta. È bello. Diciamo, ipotizzando che no, come idem con i Beatles, perché c'è il sosia di Paul McCartney, c'è tutta questa cosa, cioè anche lì c'è un bel problema. No, però ecco, battute a parte, no? Il modo per allungare la tutela lo trovano sempre.
Sì.
Due anni fa era girata la cosa della di Imagine di John Lennon, che magicamente si è trovato un coautore, cioè Yoko Ono. No? Cioè è stata per 40 anni firmata John Lennon, nel 2019 diventa John Lennon e Yoko Ono. E tu dici, ma come?
Sì.
Però intanto cosa hai fatto? Hai allungato di 30 anni la tutela di questa canzone. Che poi sia vero o non sia vero, alcuni dicono, no, però è vero, hanno trovato un diario in cui lui confermava che la canzone era scritta insieme. Vabbè, stiamo lì a discutere fino a stanotte, no? Se sia una cosa fatta ad arte, artificiosa per allungare i diritti o se sia vero. Però il risultato è quello che John Lennon morto nell'80, cadrebbe in pubblico dominio nel 2051, secondo la regola dei 70 anni. Qua non lo sappiamo quando cade in pubblico dominio, perché adesso, visto che lei è ancora viva e vegeta, i 70 anni inizieranno a contarsi da quando morirà lei.
Morirà lei.
E quindi è un esempio. Oppure i remaster, no?
Esatto.
Un'altra stratagemma per allungare la tutela di un'opera musicale è farne il remaster. No? Prima abbiamo detto, i Doors, che sia morto o che sia nascosto, questo non canta più e quindi non puoi fare un altro disco dei Doors. L'unica cosa che puoi fare è prendere quelli vecchi e rimasterizzarli e gli dai una nuova vita. Poi a volte la rimasterizzazione è effettivamente una necessità tecnica per far suonare meglio un brano musicale, va bene, però insomma sinceramente quando cominciano a essere troppi un po' puzza, no? di operazione commerciale per spostare un po', perché si sposta non tanto il copyright, perché sul diritto d'autore in sé non lo puoi spostare, perché l'opera è quella, però sposti il diritto del produttore, che è quello che riparte ogni volta che c'è un master nuovo. Quindi anche lì...
una storia un po' infinita.
Un po' chiara.
Però, insomma, il pubblico dominio, comunque tutto il materiale anche ad accesso libero esiste, quindi è interessante anche approfondirlo. Però a proposito, ecco, anche di interessi, complessità e questo aspetto dello spostare, del non orientarsi, chiaramente le radio qui oggi condividono anche, insomma, un po' di rapporti e gestione rispetto alla gestione diretta, no, del diritto d'autore in Italia rispetto all'ente SIAE, e quindi provando, come dire, ad addentrarci adesso un po' sul tema. Qual è la situazione attuale? In realtà, quanto in qualche modo anche questa direttiva, non lo sappiamo, inciderà anche sulla parte appunto musicale?
Secondo me molto poco,
molto
su quella
poco.
Parte lì. Non è nata per quello questa direttiva.
Esatto.
Cioè, su quelle cose lì ne abbiamo appena avuta una, no? La famosa Barnier, quella lì incideva tanto invece sulla musica e ne abbiamo testimonianza vivente. hai i capelli troppo poco bianchi però,
esatto.
per quello che hai passato in quegli anni, quindi questa cosa un po' mi fa invidia.
Infatti,
però ecco, nel senso, su questo probabilmente ha più da raccontarne il buon Patamu, nel senso che con la storia di Patamu se ti sei scontrato, no? Adriano,
esatto,
si è scontrato
Adriano,
con
sì.
Vabbè, dopo avrà modo, però ecco, sulla musica c'era più quella. Adesso questa qui era molto, era una direttiva proprio pensata per riequilibrare un po' le sorti dell'utilizzo, dei vari utilizzi che ormai si sono radicati nel mondo digitale. La direttiva precedente era del 2001.
Mm-hmm. Ma 20 anni
ve lo ricordate che cos'era internet nel 2001? Io non ce l'avevo neanche internet, ero all'università, però avevo internet, ci andavo all'università, non avevo ancora il computer collegato a casa nel 2001, quindi sì. Renditi conto di che mondo diverso era, e quindi si sono accorti che allora, all'epoca, ad esempio, l'internet service provider era un soggetto nuovo che quindi dovevi cercare di tutelare, poverino, perché sennò nessuno farebbe quel mestiere lì, no? Se tu lo ammazzi subito appena nato, allora no, bisognava mettergli un po' di babbaggia attorno. Adesso i service provider sono i più grossi poteri commerciali, mm-hmm, della storia umana, probabilmente, nel senso che la più grossa concentrazione di capitali non è Ford o il mondo industriale, sono il mondo dell'economia digitale di oggi. Quindi questi qua adesso gli metti la bambagia attorno. Allora hanno detto ok, cerchiamo di riequilibrare le sorti, e quindi un po' l'hanno fatto con la privacy, con il famoso GDPR nel 2016. Quindi se sei in Europa i dati personali devi trattarli in un certo modo, anche se tu sei californiano, anche se tu hai il server alle Cayman, non ce ne frega nulla, se tu sei qua, eroghi un servizio ai nostri cittadini, ti devi comportare in un certo modo. Il GDPR per la privacy è diventato anche un modello per altre legislazioni non europee. In effetti li ha messi in riga un po' sul discorso privacy questi grandi. E poi ogni tanto bisogna tirare ancora le orecchie per ricordarglielo, però un po' li ha messi in riga. L'aspetto copyright, effettivamente, no, loro con questo gioco del... ma io sono service provider, io non so cosa succede sulle mie piattaforme, io non posso nemmeno saperlo, perché se lo so vuol dire che sto diventando content provider, ma io non voglio, quindi rimango asettico, rimango neutro, e quindi quello che succede sulla mia piattaforma non è un problema mio. Però ecco, dietro con questa, diciamo, con questo pretesto, ovviamente ci hanno marciato, perché la gente che carica contenuti su queste piattaforme palesemente violando il diritto d'autore... È vero che a volte lo fa per ignoranza, per leggerezza, e lo sappiamo, però intanto avvantaggia loro, cioè certo, intanto crea traffico sui loro server, quindi è inutile. Mm-hmm. Questa direttiva serve, è stata pensata per infilarsi lì e ristabilire un po' di ordine su questo aspetto qua, che in effetti è delicato. Tornando ai problemi che stavi sollevando, io ho una paura folle, perché lei mi ha mandato l'altro giorno un'email... Io sapevo che prima o poi arriva lì, c'è un'email che ho sudato, no, l'ho letta, ho detto va bene. Un'email con, adesso diciamolo, un'email con potenziali argomenti che potremmo parlare
del
in questa mezz'ora insieme.
Che faremo sul diritto d'autore.
Io ho detto, beh, mezz'ora insieme, ho detto, guarda.
Sì, sì. No, non so se appunto volevi un attimo agganciarti, visto che ti ha, insomma, lanciato un po', ti ha dato un assist, Simone.
Un assist per i capelli bianchi,
esatto,
cioè che mi verranno stasera.
Adriano, no, però quello che appunto citava Simone, chiaramente rispetto a quello che è cambiato in questi anni, chiaramente la direttiva Barnier rispetto al lato musicale, così poi ci addentriamo, insomma, un po' nel cuore anche sul rapporto sia eccetera, forse non era, però ecco, la tua esperienza come Patamu, ecco, se brevemente voglia di...
No.
No.
No, vediamo, diciamo che la direttiva Barnier ha mille aspetti in realtà, che ritoccherà Simone, perché io ho proprio lasciato un po' correre l'acqua,
sì,
sotto i ponti. Sicuramente per noi è stata problematica, perché era una direttiva che peraltro non è stata recepita correttamente in Italia. Cioè, a me quello che interessa di più di queste direttive è il fatto che vengano implementate in modo un po' casuale.
Mm-hmm.
Nel senso, cioè, c'è un bellissimo paper, vabbè, non c'entra, ecco, divagherò, farò il fantasista questa sera.
Io ti riporterò.
Mi fai asciugare.
Esatto.
Però diciamo che l'importante in qualche modo delle direttive è far giocare poi ad armi pari i giocatori, ma anche ricordarsi di, come dire, chi sono i grandi pesci e chi sono quelli piccoli, nel senso... adesso stavo pensando a quello che diceva Simone sugli editori. Una cosa è dire Google, Facebook, voi dovrete subirvi n rogne in più, perché in questo modo riuscirete a distribuire il flusso di miliardi di cui voi, diciamo, vi arricchite anche agli editori che stanno facendo il lavoro. Una cosa, e poi se queste direttive vengono applicate in modo, come dire, senza alcun filtro anche al piccolissimo portale che deve seguire le stesse complicazioni dei portali grandi, no? A me questo è un tema che interessa tantissimo, e lì con la direttiva Barnier lo toccammo, perché comunque c'è da dire che nel momento in cui dall'Europa arriva una direttiva e poi questa direttiva viene recepita male, e tu come piccolo player subisci la cattiva recezione, perché poi appunto era una direttiva che in teoria permetteva l'esistenza sia degli organismi di gestione collettiva che delle entità di gestione indipendenti, cioè tutta una serie di, tutto un ventaglio di possibilità per, come dire, lavorare col diritto d'autore, con i diritti connessi, però poi un pezzettino in Italia è stato recepito male. E quindi, come dire, mentre il mondo del diritto connesso è stato completamente liberalizzato, dove diritto connesso sarebbero, come dire, non so, faccio una mini intro tra diritto connesso e diritto d'autore. Diritto d'autore, tu sei l'autore o l'autrice di un'opera, e quindi ricevi, come dire, un pagamento ogni volta che quell'opera si esegue perché l'hai scritta te. E quello indipendentemente da quale sia l'incisione. Cioè, io sono John Lennon e Yoko Ono, ho scritto Imagine, e ogni volta che anche un altro autore suona o incide Imagine, io ricevo il diritto d'autore. Mentre il diritto connesso è proprio il diritto legato a quell'incisione specifica, come diceva Simone, cioè il diritto legato al master, quindi è proprio a quell'incisione lì, quindi il produttore, gli esecutori di quella, di quell'opera. Il diritto d'autore è completamente il diritto connesso è completamente liberalizzato. Invece il diritto d'autore, quindi le società di gestione del diritto d'autore, non sono state completamente liberalizzate, tant'è vero che per poterlo liberalizzare bisognava, che ne so, se sei un'impresa devi andare in un paese estero, puoi fondare qui una no profit, collegarti a questa no profit, cioè molto complicato, e in qualche modo crei una distorsione di quel mondo e di quella gestione. Tant'è vero che noi come Patamu, diciamo, purtroppo anche per i nostri artisti che ancora oggi ci scrivono per chiederci di affrontare anche quella parte, noi l'abbiamo messa proprio in stand-by per molti anni, proprio per non farci venire i capelli bianchi, perché è tosta. Poi nel mentre ne affronti altre, perché ci sono magari dei concorsi europei che non funzionano nel modo corretto. Però, adesso dico una cosa bella, in questo modo tu sei anche costretto a cambiare paradigma, cioè a riflettere, a ragionare su quale può essere l'opportunità dietro a questa grande complicazione o farraginosità che in qualche modo lo Stato italiano riesce sempre a introdurre nelle, come dire, nelle sue attività. Quindi noi, per esempio, come impresa, perché noi siamo un'impresa, perché vincemmo un concorso per le start-up in Italia, in qualche modo... Forse adesso sta cambiando, è la mia speranza, però c'è questa idea che l'innovazione la possono fare solo le start-up. E quindi quando tu... Oppure un terzo settore molto spinto verso il terzo settore viene finanziato, una start-up anche, ma se tu vuoi fare un qualcosa come quello che faceva Patamu, quindi offrire un servizio tecnologico a autrici, autori di tutta Italia, e magari vuoi provare a essere un non-profit, ti dicono no, ma tu non sei né carne né pesce, perché tu non sei terzo settore, perché il terzo settore non offre servizi tecnologici, non si sa perché. E poi non puoi essere un non-profit che offre servizi tecnologici, quindi devi andare nel mondo delle start-up. Noi siamo diventati una start-up, quindi siamo ancora oggi un'impresa, però un po' di cambio di paradigma l'abbiamo fatto anche grazie a queste difficoltà, nel senso che adesso noi stiamo diventando una società benefit. Finalmente ci stiamo avviando in quella direzione, che è molto carina, e la gestione del diritto d'autore la stiamo riprendendo, più che altro perché ci sono queste migliaia di artisti che ci continuano a dire ma perché non lo fate? E io dico no, è troppo... No, ma perché non lo fate? No, perché,
cioè,
non
la domanda
lo fate?
Dell'artista è perché non posso, magari le opere sono già appunto depositate, tutelate con la blockchain Patamu,
sì, sì.
Perché Patamu non può gestire
anche questo aspetto,
anche l'aspetto dei diritti d'autore senza andare in SIAE sostanzialmente.
Esatto, o da altri
player, da altri, certo.
Che noi in questo momento siamo noi a dirgli, infatti con Patamu, diciamo, c'è una, la nostra idea quando è nato è di essere totalmente liberi, cioè tu vieni da noi, nel momento in cui vuoi prendere tutte le tue prove d'autore generate e andare da qualcun altro, puoi farlo. Nel momento in cui vinci Sanremo o ci arrivi quasi vicino, come ci è successo, e come dire, devi gestire le cose in un altro modo, puoi farlo. Quindi siamo stati sempre molto... poi assolutamente spingiamo molto per le Creative Commons, mm-hmm. però abbiamo deciso molto tempo addietro di lasciare comunque anche liberi gli autori, perché secondo noi era giusto non imporre quella visione, spiegarne tutti i vantaggi, ma lasciare la scelta libera. E comunque il tempo ci ha dato ragione, perché il 50% dei nostri artisti, avendo più o meno una libertà di scelta, sceglie comunque le Creative Commons, perché ci sono dei vantaggi nella scelta delle Creative Commons, cioè la circolazione del proprio nome, il poter comunque stringere cooperare con altri artisti, perché c'è la libertà. Ma che ne so, a me mi hanno scritto, io ogni tanto scrivevo, adesso non c'ho più tempo, musica, mi hanno scritto dal Giappone per dirmi: ho usato la tua musica per un piccolo documentario. Se io fossi stato in copyright, probabilmente a me non me l'avrebbero mai scritto, perché fanno molto meglio, come diceva Simone, a dire: vabbè, metto sta foto della Villa Palladiana e speriamo che il proprietario, la proprietaria non se ne accorgano. Ma dal Giappone a me come faccio a accorgermi? Certo. Eppure questo, vedendo che era in Creative Commons, by NC, share alike, mi ha scritto e mi ha detto: io comunque ho messo sta musica. Perché comunque lui era tranquillo, che io non gli avrei comunque detto niente, perché stava rispettando la licenza. Quindi è anche un modo carino in realtà per vedere le tue opere circolare. E finisco questo volo pindarico per dire che comunque, appunto, per me personalmente, questo può essere anche interessante come esperienza, tutte le botte che mi sono preso nei vari anni comunque mi hanno aiutato a cambiare un po' il paradigma personale, imparare a essere più rilassato su certe cose e cercare di capire cosa potesse diventare Patamu, tant'è vero che comunque da questa parte stiamo diventando società benefit. E dal punto di vista invece della collecting, stiamo diventando, ragionando, diciamo, siamo un po' come la direttiva, cioè dovevamo aver già scelto, ma andiamo un po' lunghi, però abbiamo un'associazione no profit separata. Saranno separate, nel senso, non è nostra intenzione che, come dire, una in modo coperto finanzi l'altra. Sicuramente, come dire, se ti iscrivi alla no profit, magari noi ti diamo i nostri servizi Patamu scontati, ma non c'è un flusso economico.
La sostanza, appunto, però, è capire come, cioè, si va in quest'ottica, quindi anche per gli autori e le autrici. Ora io provo solo a riprendere in mano, perché abbiamo toccato, appunto, davvero, cioè stiamo insomma toccando tutto il discorso copyright, copyleft, licenze Creative Commons, e quindi proviamo, visto che è chiuso sulla parola collecting, a capire quanto tutto questo incide anche su realtà come le nostre, no? Che sono radio, in parte copyleft, in parte no, la maggior parte. E rispetto a questo mondo che dobbiamo toccare, che è italiano e che ha a che fare con la difficoltà che le radio in generale, ma soprattutto le radio indipendenti come queste che insomma organizzano Gemini Festival, nel rapporto che hanno in Italia con un ente appunto come SIAE, no? È un rapporto che è assolutamente arbitrario, no? Quindi noi qui possiamo raccontare esperienze assolutamente diverse, no? Cioè ogni radio ha un rapporto assolutamente differente con l'ente che in questo momento chiaramente è l'ente di riferimento. Ecco, Simone, c'è intanto come fare a sbrigliarsi da questa arbitrarietà?
Questo dell'arbitrarietà è davvero una piaga, nel senso che purtroppo colpisce anche me, come io faccio l'avvocato oltre a fare, no, il divulgatore e docenza un po' in università. Quindi nella mia anima di divulgatore e di docente, questa incertezza può anche intrigarmi, no? Perché stimola, no? Stimola la riflessione, sì. L'approfondimento, puoi dare la tesi allo studente su questa cosa perché non è chiara, allora approfondiamola, spacchiamola in quattro, no, ma allora in 16 da la prossima volta. Questo può anche essere divertente. Sul piano pratico, quando arriva il cliente e ti chiede una consulenza, tu ti presenti come l'esperto e professionista che risolve i problemi e questa incertezza ti accorgi che ricade anche su di te e non fai belle figure, no? Perché devi spiegare al cliente, dici: guardi, io purtroppo per fare la consulenza ho bisogno di fargliela su della carne al fuoco, cioè non sui principi generali, quindi lei mi dica che cosa le hanno detto, mi dica che cosa le hanno sottoposto da firmare e io le faccio una consulenza su questa roba. E mi rispondono: ah no, ma io non lo so, perché una volta ho parlato con Tizio, mi ha detto così, poi una volta mi ha chiamato Caio e mi ha detto un'altra cosa. Uno era dall'ufficio di Milano, l'altro era dall'ufficio di Roma, no? E io inizio a avere i brividi, no? Ecco i capelli grigi, no? Sì. Ecco, vedi la differenza.
No, e quindi, esattamente questa è la questione, nel senso radio che sostanzialmente hanno appunto licenze SIAE, perché poi ecco qui si apre il magico mondo del quali licenze, dove, come, che pagano per esempio cose assolutamente diverse, e il quesito che ci si pone verso qui, insomma stiamo avviando anche un ragionamento come rete, come network, è: possiamo pensare di avviare, quindi faccio poi la domanda a entrambi, un discorso che prenda in considerazione anche la natura di radio indipendenti, non commerciali, no profit, che quindi dall'utilizzo di quella musica non ne hanno nessun appunto guadagno, non solo, spesso sono radio espressione di progetti sociali o culturali o associazioni appunto tutte senza scopo di lucro, però ecco, a volte la radio è utilizzata anche proprio come strumento educativo, come tramite per appunto progetti specifici. Ci sono i margini per, secondo voi, anche per noi come rete, come ragionamento, avviare un discorso di questo tipo con SIAE?
Allora,
SIAE e poi tutto il mondo. Ecco.
Prima ero in treno, un'ora e un quarto di ritardo, mi sono aperto il computer, mi sono riguardato il sito SIAE, perché ogni tanto lo aggiornano, ho detto non devi evitare di fare figuracce, vado a rivedere la parte delle licenze per web radio, cose, sì, e progetti simili, streaming. E allora, c'è da dire una cosa: io da quando mi occupo di questi temi c'è stato un miglioramento, nel senso il sito SIAE adesso effettivamente vai e trovi le cose, no? Cioè, hai delle cose che puoi chiedere al sito in quanto utilizzatore, oppure delle cose in quanto autore o portatore di diritti. Quindi effettivamente funziona. È che cosa succede? Che come in tutti i casi cercano di infilarti in categorie, no? Che non possono essere sartoriali, che a un certo punto devi stare, come diceva lui, sei carne o sei pesce, e se non sei né carne né pesce ti becchi la fregatura di non avere i vantaggi né dell'una né dell'altra e stai in coda a aspettare che qualcosa succeda, oppure devi essere temerario e ti avventuri lo stesso, oppure te ne vai in un paese in cui adesso anche questa cosa che fuori dall'Italia si stia sempre meglio di noi, non è che sia così, per alcune cose sì, magari, nel senso che per un patamù magari esiste un mondo migliore, cioè, no? Però per un altro tipo di progetto magari no, quindi anche lì non lo so, però ecco, quindi già diamo a Cesare quel che è di Cesare, c'è stato un miglioramento, adesso c'è più chiarezza, c'è il sito che ti viene incontro. Ciò nonostante, però, la risposta alla tua domanda, cioè se c'è una soluzione valida per le web radio che sono in una condizione come quella che hai descritto, cioè no profit, a scopo sociale e tutto, non c'è. Vieni più o meno inserito in un'altra di queste categorie, che poi vai a vedere i costi ed effettivamente cominciano a essere pesanti. Cioè, non c'è, il discorso economico pesa.
Sì.
Perché cioè, se mi fanno pagare 50 euro invece di 300, che mi chiamino Antonio o che mi chiamino Giovanni, non mi interessa molto, va bene, nel senso che comincia a essere affrontabile, comincia a essere sostenibile per la mia realtà, ma se no me ne faccio poco.
Mm-hmm. Vai, allora. Vai. Mi attacco a Simone, che appunto sì, sono d'accordissimo con tutto quello che ha detto, e diciamo che quando facevo il discorso appunto usavo la questione degli editori come metafora per dire che sotto un certo livello bisognerebbe cambiare completamente l'approccio, e in realtà stavo pensando a voi, nel senso che secondo me i tempi sono maturi per fare proposte, proprio perché comunque c'è stata una competizione, cioè è nato un mondo che ha spinto la SIAE, cioè la Barnier comunque qualche effetto positivo ce l'ha avuto. Insomma, anche noi nel nostro piccolo abbiamo fatto la nostra parte per almeno mettere paura alla SIAE del fatto che saremmo arrivati anche noi. Poi noi con la nostra idea, con il nostro progetto, fino ad ora non siamo potuti arrivare come avremmo voluto, cioè né carne né pesce, cioè né una grande collecting, né un business sostenuto da grandi venture capitalists, ma una realtà il più possibile artigianale, che io interpreto in senso buono, quindi il più possibile costruita assieme a autori e autrici, editori se possibile, eccetera eccetera. Ecco, quella cosa non abbiamo potuto fare, però la SIA effettivamente ha avuto paura della competizione ed è migliorata, questa è una certezza, ed è anche il primo, come dire, effetto positivo della Barnier, secondo me, perché è successo tutto a ridosso della Barnier, certo. Anzi, hanno ritardato il più possibile il recepimento della Barnier in Italia per poter avere il tempo di, come dire, non essere sopraffatti dall'innovazione. Però, torno al punto centrale, visto che in questo momento un po' più di ascolto c'è, secondo me non è più il caso di, come dire, appiattirsi per forza a quello che viene proposto oggi dalla SIAE, ma nasce l'opportunità di fare proposte e di arrivare a dire: ma scusate, ma noi siamo una serie di web radio, no profit, ci facciamo un mazzo così, per portare cultura sul territorio in modo capillare, in tutta Italia, abbiamo pure costruito un network. Ma ci volete riconoscere il valore immenso di quello che stiamo facendo e magari non farci pagare, o comunque farci pagare molto molto meno? Quindi secondo me non è più il caso di appiattirsi sulla loro proposta, ma di farla voi. E può essere anche che questa proposta venga ascoltata, anche perché voi avete un vantaggio gigantesco, cioè siete sui territori, e quindi questa proposta non arriverà da Sarzana, da Torino, da Roma, da Cosenza, ma arriverà da tutta Italia probabilmente. Io non so, sono molto curioso anche di sapere Simone che ne pensa di questa visione così così stranamente ottimista che ho.
In realtà poi tutto questo apre poi un discorso su tutto il panorama culturale italiano, che come noi, in modo non profit, appunto, caro nel nostro caso, noi facciamo dello streaming, no? E riproduciamo contenuti.
Una cosa che ho letto è, adesso scusami, aggiungo, adesso quando hai parlato di streaming, la differenza quando si tratta di podcasting,
esatto,
dovresti, secondo, non mi ricordo quale, perché poi adesso noi parliamo solo di SIAE, ma non è che It's Right e IMAIE, no, SCF diano meno, anzi.
Preparate le domande che ci...
No, infatti, ma che secondo me, non so se era SCF... Per cui che devi mettere il podcast, lo puoi lasciare su per 15 giorni, dopodiché dovresti toglierlo,
esatto.
No? Esatto. Questa cosa qui, cioè, nel senso...
È una follia.
È follia, non lo so, è figlia di un un mondo che nella fruizione è cambiato, è andato avanti, e un diritto che è rimasto ancorato al concetto di copia, è una cosa nota, cioè il diritto, il copyright, in quanto copyright, è nato nel 1700, non a caso, perché... Era quello il momento in cui si facevano le copie con un procedimento industriale, si iniziavano a fare così. Adesso non siamo più nell'era della copia, siamo nell'era dell'accesso, del accedere a un contenuto, non ti interessa neanche più sapere se l'hai scaricato o meno, tanto sai che è lì e sai che puoi accedervi. E quindi tutte queste restrizioni servono per ricreare artificialmente una situazione di scarsità che nel mondo delle copie analogiche era... con naturata, qua invece la devi creare, no? con artifici di questo tipo, e quindi effettivamente la situazione si è complicata, cioè paradossalmente la Barnier su questo piano ha complicato, perché adesso tu devi chiedere il permesso, non più prima ne avevi uno a cui dovevi chiedere il permesso, adesso ne hai più di uno,
sì.
Quindi la liberalizzazione, questo l'avevano detto, però se tu fai in un convegno dici questa cosa, c'è col DSI che alza la mano e dice: ecco, io l'avevo detto, se avevate solo noi era meglio. Non lo so, perché poi un sacco di servizi che si sono modernizzati, che si sono migliorati in SIAE, giustamente, come ha detto Adriano, sono figli della paura che hanno avuto, della pressione che hanno avuto in vista della concorrenza, nuova concorrenza che avrebbero avuto da altri soggetti. Però adesso c'hai altri soggetti, nel senso che se vuoi essere... No, se vuoi mandare Fedez sulla tua web radio, non ti basta la licenza di SIAE, ma devi avere anche l'altra. Visto che i tuoi fan ti scrivono tutto il giorno che vogliono sentire l'ultima di Fedez, e tu per mandarla, alla fine accetti di pagare quei 58 euro, non so se non mi ricordo in più, all'anno. Però alla fine siamo arrivati a pagare di più, siamo arrivati ad avere un contratto in più da sottoscrivere, avere una consulenza in più da fare. è un mondo complesso.
Sì.
Posso dire
sì,
che l'unica...
Sì, andiamo con Adriano e poi passerei appunto un po' delle vostre domande, così poi, perché abbiamo anche un prossimo talk dopo di noi.
Sarò brevissimo, dico solamente che l'unica cosa della direttiva Barnier che non è stata implementata, almeno che io sappia, in modo, come dire, in modo congruo, è l'opportunità per i compositori, gli artisti, di rinunciare al proprio diritto d'autore nel caso in cui ci fosse un utilizzo no profit. Questa era proprio una parte presente nella direttiva Barnier, che però non c'è. No, è ufficiale perché
sì, la direttiva c'è, però
c'è
che
del
poi
2016,
qualcuno...
ma non l'hanno implementata. Noi l'abbiamo implementata. Come?
Sì.
E ma non mi ricordo l'articolo.
Lo sta dicendo lui, fidati, no? Articolo
mi fido,
4.
Mi fido.
Dicevi, voi l'avete implementato.
No, ma quello non è l'importante, nel nostro micro piccolo. Però invece, dal punto di vista di tutte le realtà no profit, sarebbe interessantissimo perché, cioè, in qualche modo, una cosa che colgo di Simone è che va spostato l'accento non alla SIAE, SCF e così via, che sono tanti player e che ognuno ti risponderà a modo suo,
sì.
Ma la puoi spostare o al piano superiore, cioè al legislatore, e dire ma volete fare un'opera di tutela delle no profit che fanno cultura sul territorio, fondamentalmente poi, correggetemi se sbaglio, dovendo trovare un altro lavoro per campare le persone che lavorano in questa web radio. Quindi lo state facendo per passione ed è cioè il valore sociale di quello che fate appunto è immenso, no? Ed è disinteressato. Quindi o andate a quel livello, oppure c'è un altro livello che apre come possibilità la direttiva Barnier, che è andare dagli artisti, cioè andare da Fedez, andare da un sacco di persone e dirgli ma perché voi per noi non rinunciate al diritto d'autore, così noi possiamo passare la vostra musica, ma ci riconoscete una cosa che la Barnier permette, cioè, come dire, il fatto che siamo una no profit, rinunciando voi in quanto autori al diritto d'autore e chiedendo voi alle vostre collecting di implementare questo aspetto che è permesso.
Sì, chiaramente questo è un aspetto fondamentale, per esempio noi come Border Radio, lavorando molto, no, con gli artisti in quell'ambito lì, ci capita, no, di sia sul lato copyleft ma anche dell'artista che viene a tutti i costi, no, darti la tua musica. È chiaro che però le radio hanno a che fare poi con tutta una serie di appunto di prodotti musicali per i quali non puoi interagire con l'artista, con l'autore né con le collecting, e quindi siamo in questo limbo qui, no? E quindi al momento le web radio, tra chi ha la licenza, chi si muove con un altro tipo di licenza e chi ha la licenza sui podcast, sostanzialmente hanno cose totalmente diverse l'una dall'altra, pagano cose totalmente diverse, alcune un po' più simili, e sostanzialmente navigano nel buio. Quindi è un'esigenza, perché poi quello che abbiamo detto finora chiaramente si riporta pari pari anche solo sul flusso streaming Gemini, che al momento non è legato a un'associazione culturale riconosciuta giuridicamente, al momento una rete informale, e quindi allo stesso tempo, no, ci si chiede quali sono i rapporti, no, visto che ogni singola radio poi ha un singolo rapporto che è totalmente diverso dall'altro rispetto a, appunto, ai vari player, non solo SIAE. E quindi anche questo, chiudendo, e poi passiamo la palla a loro.
Perché Gemini, scusa, fa da collettore.
Esatto.
Però mi dicevi che a volte prende... dalle piattaforme tipo Spreaker, tipo SoundCloud,
Gemini
direttamente
appunto, esatto, prende è un portale a livello tecnico che appunto ha una serie di contenuti, no, che vanno in streaming, in alcuni momenti rilancia i contenuti di altre radio, delle radio della rete, che a loro volta hanno un singolo rapporto con SIAE o con, appunto, e quindi che cosa accade, no? Anche nella crescita, no, della rete, che cosa accade a un progetto di questo tipo e che tipo di rapporto dobbiamo aspettarci o di ritorni dobbiamo aspettarci anche da tutti i player citati.
Risposta boh.
L'avvocato che...
No, nel senso, allora... Ma perché allora Gemini fa una cosa che oggettivamente, molto, come tutte le cose molto innovative, non ci hanno pensato.
E non, ecco, ci hanno pensato.
Non ci hanno pensato. Nello stesso tempo non è così grossa, così impattante da far sì che loro ci debbano per forza pensare, no? E quindi può essere che vi lasciano lì in una sorta di limbo, dire che può essere un, un'arma a doppio taglio. Nel
però
senso...
ci farebbero una figuraccia, diciamo.
Sì.
Quindi...
Vabbè, tu nella mail mi parlavi di embed, se ricordo bene.
Sì, nel senso che poi allora, abbiamo una parte di embed.
Perché
di
tecnicamente
podcast,
tutto ciò che embed...
anche le singole radio.
Cioè
ecco.
Tutto ciò che embed, dal punto di vista del diritto d'autore, non ricade molto su di te che fai l'embed. No? Io faccio... Cioè, se nel mio blog voglio mettere un brano di Ligabue, lo vado a prendere su YouTube, vedo che lì c'è, lo embeddo.
Esatto.
Se quel brano di Ligabue non poteva esserci perché l'ha caricato invece che la casa discografica di Ligabue, ma l'ha caricata Pippo 78, non ricade su di me. È Pippo 78 che non doveva metterlo e quindi YouTube va a togliere, dopo, dietro segnalazione toglie il contenuto, automaticamente scompare anche da me. E quindi risolto il problema. Quindi dal punto di vista del diritto d'autore io nell'embed non vedo problemi, a meno che ci sia, come dire, malafede dimostrata. Cioè io vado a prendere tutti i contenuti da un account YouTube cinese dove so che mettono tutta la discografia di Ligabue abusivamente e io sono palesemente... Oppure metto l'embed della partita della finale della Champions League dal sito russo e lo faccio vedere dal mio sito. Allora lì sono, come dire, c'è una sentenza della Corte di Giustizia Europea, dice che comunque la violazione di copyright l'ho fatta anch'io perché ero consapevole, c'era malafede, l'ho fatto apposta per portare traffico sul mio sito e non su quello illegale, vabbè, allora lì è diverso. Okay. Ma in tutti quei casi in cui c'è buona fede, che sono la maggior parte dei casi quelli che mi state descrivendo, io l'embed non lo vedo pericoloso. Però sì, cioè, mostra una, come dire, una debolezza di questo, della legge che non prevede questo, che non ci ha pensato, ecco.
Gemini Network, il network delle radio indipendenti.